105 Live, Radio Vaticana in diretta.
Cambiamo argomento per un approfondimento di un tema che su tutti i giornali italiani oggi, lo prendo dalla Stampa, in volo su 20 milioni di italiani, stanotte arriva Wars, grande come un bus, il satellite potrebbe precipitare sul nord, l'evento è atteso tra le 19 di stasera e le 3 di domattina, solo un'ora prima sapremo dove avverrà. Ne parliamo con un amico di 105 Life, il professor Piero Benvenuti, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, scrive oggi Piero Bianucci sulla Stampa: Wars, satellite in disarmo, grande come un camion e pesante 6.450 kg, tra le 19 di oggi e le 5 di sabato mattina rientrerà nell'atmosfera. L'Italia del Nord è tra le regioni sorvolate, il 90% della massa del satellite si vaporizzerà nell'attrito con l'aria, il resto arriverà a terra in 26 pezzi. Professore, una notizia sicuramente preoccupante, tutto ciò diciamo è scontato, è normale quando un satellite si autodistrugge, sono giustificate le preoccupazioni, cosa ci dice?
Ma diciamo che le preoccupazioni sono giustificate nel senso che effettivamente succederà quello che è stato scritto nei giornali, cioè alcuni pezzi con tutta probabilità arriveranno fino a terra, però diciamo che la probabilità che questo evento abbia delle conseguenze per le cose e per le persone è molto improbabile, perché si tratta di pezzi molto piccoli e inoltre da ieri sera, quindi dalle notizie che ci sono sui giornali, questa mattina abbiamo appreso che la finestra temporale durante la quale questo evento potrebbe verificarsi in Italia si è ulteriormente ridotta, quindi dovrebbe succedere questo impatto, se succede sull'Italia, tra le 21:20 e le 23:15 mi sembra, e quindi e c'è un solo passaggio diciamo pericoloso sull'Italia, quindi la probabilità che questo avvenga sul territorio nazionale si è ulteriormente ridotta.
Ecco, ancora si dice che la NASA abbia calcolato che c'è una probabilità su 3.200 che una persona sia ferita o uccisa da un frammento del satellite. Nonostante questi calcoli, la paura un po' resta. È normale che un satellite, quando arriva ai suoi ultimi giorni, alle sue ultime ore, possa diventare pericoloso?
Beh, dipende dalle dimensioni ovviamente del satellite. Normalmente questi satelliti sono costruiti per operare e vivere, diciamo così, al di fuori dell'atmosfera, quindi non hanno nessuna capacità di controllo della loro orbita quando questa entra nell'atmosfera, ed è effettivamente impossibile predire con esattezza e con grande anticipo che cosa succederà. Anche questa notizia che si spezzerà in 26 pezzi è abbastanza opinabile, nel senso che sì, è probabile, però sarebbe come se io lasciassi cadere un bicchiere e riuscissi a predire in anticipo in quanti pezzi si romperà e quali saranno le dimensioni, cioè ci sono dei fattori impossibili da calcolare che determinano poi ciò che avviene. Certamente i satelliti che rientrano in atmosfera, se sono sufficientemente grandi e pesanti, riescono a portare dei pezzi sino a terra, ma la probabilità che questo appunto abbia delle conseguenze negative per le persone e le cose diventa sempre più improbabile man mano che il tempo passa, e la probabilità che questo avvenga è simile a quella di un pezzetto di meteorite naturale, anche quello può capitarci sulla testa, però è molto improbabile.
Mi rendo conto che in pochi secondi è difficile rispondere a quest'altra domanda che le faccio, ma tutti i giornali italiani oggi riportano anche la notizia che tra il CERN di Ginevra e i laboratori del Gran Sasso un esperimento italiano ha scoperto dei neutrini che sono più veloci della luce, e quindi una scoperta che potrebbe mettere in discussione la teoria della relatività di Einstein. In poche parole, vuole spiegare ai nostri ascoltatori di che si tratta?
Si tratta di un esperimento che da molti anni si sta eseguendo tra il CERN e il laboratorio del Gran Sasso. In pratica si inviano dei neutrini, che sono delle particelle con una massa piccolissima, quasi nulla, e che sono molto difficili da rivelare, perché sono appunto piccolissimi e interagiscono pochissimo, non hanno carica elettrica. e questo esperimento serviva per controllarne la natura, o meglio per stabilirne con più precisione la natura. E questo esperimento effettivamente, se verificato, scuoterebbe, diciamo così, uno dei fondamenti della teoria della relatività, cioè che nulla in fisica può propagarsi con una velocità superiore a quella della luce. Però bisogna stare molto attenti, perché bisogna innanzitutto capire bene come è fatto l'esperimento e quali sono le conseguenze. E poi quando si parla di tempo in relatività e in fisica quantistica bisogna stare molto cauti, non stiamo parlando del tempo che controlliamo sull'orologio, è qualcosa di più complesso che si mescola allo spazio, all'energia, alla materia, e quindi certamente l'esperimento è molto interessante, molto stimolante, ma non è semplicissimo da spiegare né da comprendere.
E quindi non si possono trarre conclusioni molto semplici e immediate?
È molto rischioso trarre delle conseguenze immediate e dire subito che la teoria della relatività non vale più. In ogni caso, noi sappiamo che ogni teoria della realtà è sempre una teoria e un modello, la realtà è sempre più complessa di quello che noi riusciamo a carpire, e quindi ci si deve aspettare che le teorie evolvano. Non c'è la teoria ultima che non può più essere modificata, è un progresso della conoscenza che impara pian piano cose nuove e le deve inserire nel modello di comprensione. Attualmente la teoria della relatività speciale e generale è la teoria più avanzata, assieme alla teoria quantistica, per la spiegazione, per la comprensione dei fenomeni fisici, soprattutto quelli atomici e di alte energie. Ma non è detto che questa sia la teoria ultima, anzi, le due teorie in qualche punto non sono compatibili, e quindi ci si deve aspettare che ci sia un'evoluzione futura. Questo potrebbe essere l'inizio di uno stimolo, quantomeno, a trovare uno sviluppo ulteriore della nostra conoscenza.
E Einstein dunque non si sarebbe dispiaciuto nel vederla messa in discussione, anzi, forse?
Direi proprio di no, è nella natura stessa dello scienziato essere curioso, e quando anche se una propria teoria viene messa in discussione, Einstein stesso, quando scoprì, diciamo, enunciò la sua teoria della relatività generale, scoprì che le sue equazioni indicavano che l'universo doveva essere in espansione, ma all'epoca lui pensava che fosse statico, e quindi modificò ad arte le sue equazioni per renderlo statico, per scoprire poi che dopo qualche anno che invece era effettivamente in evoluzione, e disse: ho preso la più grande cantonata della mia vita. Quindi credo con una certa soddisfazione, perché in fondo le sue equazioni rappresentavano bene ciò che stava avvenendo. Quindi nessuno scienziato si offenderebbe, per dire così, se le sue teorie venissero messe in dubbio dagli esperimenti, perché in fondo l'esperimento, e questo è il fondamento del metodo sperimentale, l'esperimento è quello che decide. La grande capacità di conoscenza del metodo sperimentale è che ha un modo per verificare se le teorie sono valide o meno, ed è l'esperimento. Quindi, se questo esperimento verrà confermato, sicuramente bisognerà mettere mano alla teoria.
Grazie all'astrofisico Piero Benvenuti per essere stato con noi. Buona giornata, professore.
Grazie altrettanto a voi.
E noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, perché tra poco torniamo sul viaggio di Benedetto XVI in Germania e rileggeremo i suoi discorsi nella prima giornata a Berlino con il nostro inviato Stefano Leschinski. Restate con noi.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.